Club alla scoperta della canzone napoletana. E buongiorno a tutti ascoltatori di F2 Radio Lab e vi do il bentornati o il benvenuto se siete appena connessi al nostro format Nel Corpo di Napoli, il nostro format che racconta Napoli e lo fa con l'arte, con la musica, con la tradizione, ma anche con il grande teatro. Gli ospiti da noi sono venuti grandissimi maestri: Peppe Barra, Maurizio De Giovanni, Mario Maglione, Enzo Gragnaniello, Dario Sansone De Foglia e tanti tanti altri. Ma oggi abbiamo per voi un grande grande maestro, soprattutto professionista nell'ambito del teatro, della recitazione. Lui è importantissimo, grandissimo nel cinema, nel teatro, nella televisione e sicuramente soltanto ascoltando la sua voce lo riconoscerete. Diamo il caloroso benvenuto al maestro Gianfelice Imparato.
Grazie, grazie.
Buongiorno. Buongiorno. E grazie a lei per essere qui. Noi partiamo sempre con una domanda ai nostri ospiti, ovvero il rapporto con la tradizione napoletana. Se c'è stato quindi un'opera o un artista che, diciamo, l'ha un po' influenzato, gli ha fatto capire che la strada del teatro era quella, diciamo, della sua vita, e se c'è stata un'opera, quindi, ad esempio, quando l'ha vista oppure quando l'ha incontrata per la prima volta nella sua vita, e allo stesso modo per un artista.
E allora, la tradizione, rifletto sempre su una suggestione, e ripeto, è soltanto una suggestione logica, però tradizione ha la stessa radice anche di traduzione e addirittura anche di tradimento. Sicché la tradizione va bene se poi si traduce anche, cioè se ne portano i bagagli fondamentali, ma si traduce, e poi a volte si deve anche tradire nel senso buono, cioè nel senso di spezzare qualche cosa che può frenare l'avanzamento di quella forma d'arte o forma letteraria, eccetera. Si deve anche forzare un po' per tradire. Altre volte, e questo è il tradimento buono, poi c'è il tradimento cattivo, che è quello che fa scempio della tradizione. Non è che la traduce o la tradisce. Per fare un esempio musicale, Pino Daniele ha tradotto la tradizione musicale napoletana. I neomelodici l'hanno tradita in senso negativo, per esempio. E allora il mio personaggio di riferimento, come è quello di riferimento per tanti altri a Napoli, è sicuramente, dal punto di vista teatrale, è senz'altro Edoardo. Però io poi negli anni l'ho tradotto e anche in certi casi tradito. Perché, ma tradito nel mio caso nel senso buono, sì. Nel senso,
e qual è stato il momento in cui l'ha tradito? In quale caso?
L'ho tradito nel momento in cui ho portato l'esperienza che avevo fatta con lui, ho portato su territori teatrali assolutamente lontani, da Thomas Bernhard a Harold Pinter e altri ancora. Però quello è un tradimento positivo, perché mi porto quel bagaglio della tradizione, però poi lo traduco e anche lo tradisco.
E noi parleremo anche proprio del suo rapporto con il teatro, ma anche con il grande maestro De Filippo che ha nominato, ma iniziamo partendo anche dalla carriera, ma soprattutto anche da dove è nato. Partiamo dal principio, dalla città da dove viene.
È nato da qua, da via Mezzocannone.
E quindi
perché io frequentavo l'università, la facoltà di giurisprudenza a Castellammare, che è il mio paese d'origine. Frequentavo già uno studio legale dove facevo pratica, e a un certo punto, senza che ce ne fosse in famiglia qualcuno che l'avesse fatto, eccetera, io dissi: il teatro forse è la via d'uscita. e la via d'uscita, il teatro, e mi informai di quale compagnia si stesse formando a Napoli. Mi presentai per un provino, cioè la compagnia di Mico Galdieri, sto parlando del 1976. Mollai l'università, mi presentai per un provino, fui preso e facemmo Assunta a Spina di Salvatore Di Giacomo al Teatro San Ferdinando, e poi da allora non mi sono più fermato. Perciò ho detto per scherzo che è partita da qui, da via Mezzocannone. Quando arrivai a fare l'ultimo esame che ho fatto, storia del delitto romano, ma mi pesò tanto che avevo bisogno di qualcosa che mi salvasse, qualcosa di salvifico. E non dico, per carità, anche lo studio è salvifico, però io penso che qualunque artista vive un po' a disagio, e per superare questo disagio si trovano delle vie d'uscita.
Esatto, cioè doveva esserci qualcosa che un po' dava sfogo, comunque riusciva a dare quella sorta di respiro alla sua vita, e questo è stato proprio il teatro, qualcosa che appunto lo portasse poi ad una carriera anche più soddisfacente. Noi continueremo questo discorso a breve, perché c'è questa piccola pausa musicale con Pino Daniele, Anna Verrà, e ricordiamo che tutte le canzoni che vengono mandate in onda sono state scelte dal nostro ospite.
Col suo modo di guardarci dentro, dimmi quando questa guerra finirà, noi che abbiamo un mondo da cambiare, oh, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare, Anna Verrà. Sarà un giorno pieno di...
siamo ancora qui in diretta su F2 Radio Lab nel Corpo di Napoli con il nostro ospite del giorno, l'attore Gianfelice Imparato, volto notissimo tra cinema, teatro e TV, e noi abbiamo appena finito di ascoltare Pino Daniele con Anna Verrà. Ricordiamo che la canzone è stata scelta proprio dal nostro ospite e noi a questo punto chiediamo come mai questa scelta.
Ma io di Pino Daniele ne avrei scelte tante, però ne ho scelte un paio a cui sono più affezionato, ma affezionato non per motivi particolari, affezionato così come ascoltatore.
Ok, allora maestro, la posso, posso chiamare maestro. Comunque, per chi si è connesso adesso, il nostro ospite è un grandissimo attore e vogliamo parlare proprio del legame con il teatro. In diverse interviste, ma anche prima nel Fuori Onda, ha parlato proprio del legame che noi artisti, diciamo noi anche noi di F2 e noi speaker, abbiamo con l'arte. In particolar modo ha citato un mito, quello di Medusa, e quindi vorrei che condividesse questa perla di saggezza anche a chi ci sta ascoltando.
No, più che per l'esagerazione, è una suggestione o addirittura una giustificazione.
Ne parlavamo prima appunto riguardo al suo percorso teatrale, giusto?
Sì, io penso che ogni artista vive un disagio, vive con disagio, e allora la via d'uscita dell'arte si presenta come lo scudo che Perseo usò per non essere pietrificato dalla Medusa. E così l'artista, per non essere pietrificato dalla vita, la guarda riflessa attraverso la sua forma d'arte che ha scelto, forse la pittura, la musica, il canto, la recitazione, eccetera. E guardandola riflessa riesce a salvarsi, a superare quel disagio. Fa esperienza più lentamente, però insomma io credo che sia quello. Poi può darsi che molti mi possano smentire, ma
allora le do un'altra suggestione. Sempre in un'altra intervista le ha parlato del rapporto che l'attore ha con la maschera, quindi volevo sapere che cosa pensa, cioè l'attore indossa una maschera, qual è la difficoltà, e soprattutto le do anche il suggerimento di Pulcinella, cioè qual è il suo legame con la figura di Pulcinella.
Io Pulcinella l'ho interpretato un paio di volte, e la maschera è un po', ecco, tornando al fatto della tradizione e il tradimento, il concetto di maschera si è evoluto perché prima c'era la maschera perché da lontano non c'erano le luci sufficienti a illuminare con grande chiarezza gli interpreti, eccetera. La maschera serviva a far individuare la tipologia del personaggio, c'erano i vari caratteri fissi, eccetera. Poi la maschera è stata sostituita in teatro da trucchi molto pesanti che sostituivano la maschera ma connotavano il personaggio: il padre nobile, l'innamorato, eccetera eccetera, e il servo sciocco o il servo furbo e quant'altro, i trucchi pesanti. Poi a mano questo trucco è venuto ad essere ininfluente, perché a mano si è evoluta la cosa da trasmettere gli stati emotivi e senza bisogno di maschera o di trucco, e si deve trasmettere. Perciò adesso il teatro somiglia, o dovrebbe secondo me somigliare molto di più al cinema, perché bisogna far arrivare lo stato emotivo con una concentrazione, non con l'espressione. Somiglia più al cinema perché deve arrivare direttamente, certo in teatro questo è più difficile, c'è bisogno di una concentrazione molto più come dire, ma non mi viene la parola,
viene in inglese anche a me, insomma una concentrazione molto più rigida,
esatto, molto più rigida per poter arrivare a questo risultato.
Noi ricordiamo che Gianfelice Imparato ha iniziato la sua carriera con il teatro, giusto? Poi sì, è proseguita un po' con il cinema e ad un certo punto si è alternata. e sì. Ha fatto anche diverse serie TV come Bastardi di Pizzo Falcone e tantissime altre, ma noi volevamo in realtà approfondire il suo premio, perché ricordiamo che lui ha vinto anche il premio UBU, giusto, negli anni 2000, che è un premio molto importante.
Sì, sì, nel 2000 sì, vinse per un premio UBU per un Viviani che facevamo con Mario Martone, i 10 comandamenti.
E a tal proposito volevamo chiederle il suo rapporto con Raffaele Viviani. Invece prima abbiamo parlato di tanti artisti, e con lui in particolare?
Raffaele Viviani io lo amo molto e l'ho studiato molto, però l'ho rappresentato poco, anche perché il dialetto di Viviani non è edulcorato come quello di Edoardo, esatto, ad esempio, ed è molto più difficile farlo circuitare.
Esatto, e noi continueremo a parlare anche del rapporto che lei ha con Viviani, con De Filippo e anche con il teatro, ma anche i giovani, perché ci sono tantissimi ascoltatori che sono qui e sono giovani, ma adesso ci fermiamo un momento, prendiamo un po' di fiato e ascoltiamo questa grande, grande opera, che dopo ovviamente lei ci darà qualche altra suggestione, perché questa è Caruso di Lucio Dalla.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Voglio bene assai.
Bentrovati ascoltatori di F2 Radio Lab, state ascoltando Nel Corpo di Napoli, il nostro format che va in onda il giovedì sempre a luna con grandi ospiti della tradizione napoletana. Parliamo di musica, parliamo di arte, teatro, cinema, c'è tutto in questo grande format dal grande cuore, un po' come il cuore di Napoli. E per appunto siamo qui con l'ospite attore Gianfelice Imparato, che ricordiamo ha scelto la programmazione musicale e abbiamo appena ascoltato una grande opera di Lucio Dalla Caruso. E quindi le vogliamo chiedere come mai la scelta, che cosa significa per lei questa canzone?
Cosa significa? No, perché poi il significato nelle opere d'arte è relativo. Sono stati i motivi che suggerisce. E Caruso, qui tornando a quella suggestione lessicale di cui abbiamo parlato all'inizio, ecco qua, Dalla fa una traduzione con un pizzico di tradimento, di quel tradimento positivo, ma una traduzione, e lui sente di cantare nel golfo di Sorrento, e parla napoletano, però ha tradotto lo spirito melodico napoletano in una chiave più sua, più come dire, nelle sue corde.
Ritorniamo poi al teatro. Noi prima abbiamo detto che Gianfelice Imparato entra a far parte della compagnia di Mico Caldieri, che poi gli dà l'occasione di partecipare anche allo spettacolo La Gatta Cenerentola, diretto da Roberto De Simone, e anche a tanti altri spettacoli. Lo porta anche all'incontro con Edoardo De Filippo.
Sì, no, no, non è che Galdieri che mi porta allora cominciai con Galdieri, con e da lì non mi sono più fermato, naturalmente all'inizio piccoli ruoli eccetera, poi nell'80, dopo 4 anni, ebbi l'occasione di entrare nella prima compagnia di Luca De Filippo. Finiva la compagnia di Edoardo nell'80 e cominciava quella di Luca. Edoardo faceva i provini per selezionare gli attori che poi avrebbero fatto parte della compagnia di Luca, e le prime regie furono sue.
E allora raccontiamo un po' dell'importanza di questo incontro.
L'incontro avvenne nella villa di Edoardo a Velletri. Io emozionatissimo, mi ero preparato un paio di poesie, così se mi avesse chiesto di fare qualcosa del genere, e invece andai lì e mentre andavo pensavo, ma forse se ho sbagliato, perché lui può chiedere perché due poesie di Giacomo e non una delle mie, tutte pensi, io avevo 22 anni, emozionatissimo, arrivai lì, invece lui mi disse lì, chiacchierando, ma come vi chiamate, che avete fatto, con chi avete lavorato, eccetera eccetera, però io notavo che lui, mentre ti guardava e ti parlava, era come se ti facesse un attack. Io mi sentivo
proprio inquadrato appieno,
mi sentivo inquadrato, sì, era GX, e infatti alla fine disse, va bene, grazie, potete andare. Io dice, ma va bene, grazie, dice, va bene, abbiamo finito, nel senso che perché non mi ha fatto fare niente, forse non mi prenderà mai. Io dice, va bene, oppure va bene, nel senso che va bene, farete parte della compagnia. E vissi in questa ambascia per 3-4 giorni, finché non mi chiamò poi l'amministratore della compagnia per farmi firmare il contratto, e entrai ufficialmente nella compagnia di Luca, dove stetti alcuni anni, poi passai con lo stabile di Firenze, eccetera eccetera.
Un bel traguardo, una bella esperienza, però noi siamo curiosi, quale poesia ha recitato?
No, nulla, non mi fece recitare nulla, perciò io stavo ancora maggiormente in ambascia, non mi ha voluto manco sentire, lo ritenevo un fatto negativo. Dopo ho capito invece che lui osservava le persone e ne capiva l'animo.
Okay.
Perciò ho detto prima che sembrava di essere una risonanza magnetica, un attacco, non so.
Ok, allora però vorrei chiederle, se non le disturbo, se poi ci può anche recitare una piccola poesia, anche se così all'improvviso.
Non
riesco.
L'avrei dovuto preparare, ma noi in teatro siamo abituati a provare un mese e mezzo prima di andare in scena.
C'è bisogno quindi di una preparazione.
Così, a morte subito.
Non improvvisazione ma preparazione. Noi intanto ricordiamo che siamo sempre in diretta, potete seguirci sul nostro sito www.radiof2.nina.it, potete interagire con noi, con il nostro ospite, ci potete chiamare e potete guardare la nostra diretta Facebook. Ma ora facciamo un'altra breve pausa musicale e ascoltiamo Caterina e il coraggio di Fiorella Mannoia, altra artista scelta da Gianfelice Imparato, il nostro ospite del giorno nel Corpo di Napoli.
Caterina, che stringi la notte e questa notte si ferma dov'è? Caterina, che ascolti e non parli di te, la bellezza ti illumina il pianto, non è un vivere sempre di maggio, non è un cantico e questo lo sai, sfiori il tempo, conosci l'amore, lo fai senza amore col sole.
Subito delle minacce da parte dello studio di Radio F2 Lab e mi hanno convinto a dire una poesia. Ho scelto quella di Giacomo, Lettera amorosa, ma voglio fare una lettera all'inglese che nei termini scivet e cianciuse e la Giacomba ha tanta azzeccosa che sa da azzecca a mano per un mese. Rind ci voglio mettere tre cose: un sospiro, una lacrima e una rosa. E attorno alla millocca inchiusa ci voglierà una sessantina di vasa. Tanta cavità di che bella cosa. Sono innamorato mio quanto è preciso. Mentre io mi firmo con gli ostia o di rosa, il vostro schiavottiello, Antonio Riso.
E ora ci vorrebbe un bel applauso, infatti qui in studio stanno applaudendo tutti e abbiamo ascoltato la voce di Gianfelice Imparato, ospite del giorno a Nel Corpo di Napoli, che oggi ci ha fatto questa bella sorpresa, ha letto per tutti noi questa canzone e per tutti voi che siete all'ascolto. Noi continuiamo e
ho scelto di Giacomo,
esatto,
ecco, ho scelto di Giacomo perché con di Giacomo ho imparato il napoletano.
Perché, molto importante.
Perché quando, come ho detto, io sono nativo di Castellammare e quando ebbi il mio primo impatto col teatro, appunto nel 76, con Assunta Spina di Giacomo, e non potetti non rilevare che l'accento stabiese era notevolmente differente da quello napoletano. Allora io dissi, sì, devo fare l'attore e probabilmente farò tanti testi in napoletano, devo imparare il napoletano. E di Giacomo fu il mio maestro di un napoletano alto, poi ce ne stanno tanti altri, Bovio, Ferdinando Russo e tanti altri da cui ho appreso, però il mio primo maestro di lingua napoletana è stato di Giacomo.
Eh sì, perché ci vuole anche la dizione napoletana giusta.
Certo, perché io notai che l'accento stabiese era sensibilmente diverso, poi sai gli accenti cambiano
da
distanza
zona,
di pochi chilometri, addirittura all'interno di Napoli io noto che ci stanno accenti diversi da quartiere a quartiere. Però quando si legge di Giacomo, si legge un napoletano alto, quando per esempio in questa poesia dice attorno all'ambilocca inchiusa, l'origine francese dell'ambilocca napoletana, che è l'enveloppe, che è la busta in francese, no?
Eh sì, perché la bellezza del dialetto napoletano è proprio questa, che attinge a dei termini del passato anche di altre lingue. È molto interessante questa cosa.
Sì, attinge alla francese, allo spagnolo, al latino.
Esatto, e facciamo una suggestione ai giovani che ci stanno ascoltando: perché è importante conoscere il napoletano e non denigrarlo come spesso si tende ad insegnare?
Il problema del napoletano sarebbe importante conoscerlo perché è una fonte culturale, perché è una lingua, è una lingua. Adesso purtroppo anche i mezzi tecnologici tendono a far diventare sempre più brutale e povero il napoletano, perché quasi nessuno più lo sa scrivere. E anche quello sarebbe un buon esercizio da fare, perché è come studiare un'altra lingua e si capirebbero tante cose anche della grammatica italiana.
È vero. E, come dicevamo prima, la sua è stata anche una carriera cinematografica. Infatti ha lavorato con tanti registi, tra cui Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Mario Monicelli, ha partecipato al film Il Divo, Gomorra, e poi abbiamo parlato anche delle serie TV. Oltre Bastardi di Pizzo Falcone c'è stato anche Il Giovane Montalbano. Com'è stato?
1993, 92, 93, sì. 94.
Esatto, sì, nel corso proprio della sua carriera. Com'è stato intraprendere appunto il cinema, diciamo venendo da teatro? Ad un certo punto cosa è successo? Ha capito che voleva fare anche cinema, oppure voleva cambiare completamente, voleva soltanto provare quella strada?
No, l'attore secondo me è attore, anche se ho fatto principalmente teatro, però è attore anche di cinema. Il cinema arrivò 2 anni dopo, nel 78, mi chiamò la gente e mi disse: guarda, ci hanno offerto un ruolo in un film e una sola posa, una posa si intende una sola scena, no? una sola posa, però è con Marcello Mastroianni. E io dissi: certo, lo facciamo, no, subito lo facciamo. Ed era un film con un cast straordinario, un film di Elvio Porta, Giallo Napoletano si chiamava, e c'era Michel Piccoli, Capucin, Ornella Muti, Renato Bozzetto, Peppino De Filippo, Marcello Mastroianni, un cast veramente stellare, se così si può dire. E feci quella prima esperienza, poi ho avuto la fortuna di fare altri due film con Mastroianni, con ruoli più importanti, l'Enrico IV di Bellocchio e poi in seguito di Nanni Roy, A che punto è la notte, tratto dal romanzo di Fruttelli Lucentini.
E quindi una carriera ricchissima. Noi continueremo a parlarne perché c'è ancora molto da dire qui su F2 Radio Lab nel Corpo di Napoli, però facciamo un'altra piccola pausa. Questa canzone che dopo assolutamente vogliamo sentire la sua suggestione, perché è bellissimo sentirla parlare non solo di teatro, non solo di arte, di cinema, ma anche di musica. Questa è Genova per noi di Paolo Conte.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, Coschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri tempi. Tutti uguali in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, solo un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrezza. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratarata.
Nel Corpo di Napoli continua, siamo sempre qui in diretta su F2 Radio Lab con Biagio alla regia, accanto a Miceolli e il nostro ospite del giorno Gianfelice Imparato. Abbiamo appena finito di ascoltare Paolo Conte, Genova per noi. Le domandiamo: perché ha scelto questa canzone tra le tante?
Ho scelto questa canzone sempre perché, per gli stati e i motivi che suggerisce. E Paolo Conte io lo trovo uno dei più grandi cantautori italiani, insieme a Dalla, insieme a Fossati, insieme ad altri ancora, per andare un po' indietro, a Battisti, eccetera eccetera. E Paolo Conte è uno di quegli cantautori poeti, come il nostro Pino Daniele.
E continueremo anche dopo, vi do già una piccola anticipazione, ascolteremo un'altra canzone sempre selezionata dal nostro ospite di Pino Daniele, ma adesso ritorniamo a parlare di cinema, perché prima ha citato il grande, l'indimenticabile Mastroianni, e quindi le volevo chiedere, lei quando incontrava, soprattutto magari agli inizi della carriera, questi grandi personaggi, li vedeva più come dei modelli da seguire o qualcuno da superare?
No, non mi sono mai messo in spirito di competizione, né da seguire, ho sempre tradotto.
Assorbito quello.
Ho sempre
che...
tradotto, perché questo è un mestiere come tutti i mestieri che si ruba. Poi ci stanno gli artisti più generosi che ti lasciano rubare e gli artisti meno generosi che non ti lasciano rubare. Per esempio da Mastroianni quello che ho imparato è l'umiltà che deve avere l'artista. Mastroianni, quando c'era il controcampo, nel senso che lui non era inquadrato ma ero inquadrato io, cioè io a un altro attore, parecchi attori, specialmente se avevano un grande nome, una grande cosa, se ne andavano e l'operatore ti metteva sulla camera una striscetta di scotch colorato per farti indirizzare lo sguardo dove sarebbe l'interlocutore. Invece Mastroianni, nonostante fosse già un mito internazionale, chiedeva all'operatore dove doveva mettersi perché il mio sguardo fosse giusto, e anche se si doveva accucciare sotto la macchina a favore, e rimaneva lì a dare le battute. E questa è una grande cosa che non ho trovato in tutti gli attori. Lui era un artista che sapeva che l'umiltà non sminuiva il valore dell'artista,
ma anzi gli dava proprio valore.
Anzi, sì, certo che gli dava valore.
E c'è stato qualche consiglio che ha ricevuto che gli è rimasto per tutta la vita, per tutta la carriera?
Per tutta la carriera mi è rimasto un consiglio di Edoardo. Edoardo non aveva un grande spirito pedagogico, nel senso che non si metteva lì a spiegare per farti capire, eccetera. Diceva delle cose in modo molto stringato, in modo molto, molto asciutto. E se acchiappavi, se no, no. E una volta, nel secondo spettacolo che facevamo con la Compagnia di Luca, lui mi affidò un grande ruolo, e a un certo punto c'era un'uscita dove doveva cadere l'applauso. Durante le prove lui mi guidò in questa qua che in gergo teatrale si chiama la carrettella, cioè una soluzione di movimenti e battute che poi porta all'applauso. La prima sera venne l'applauso, alla seconda non venne l'applauso. Io timoroso disse: Madonna, sai che adesso che mi consegna? E lui mi incontra e dice: lo sapete, perché lui dava il voi anche a noi ragazzi, e noi lo chiamavamo direttore, e allora lui disse: lo sapete perché non è venuto l'applauso ieri? E disse: direttore, forse ho sbagliato i tempi. No, i tempi erano giusti, ma voi sapevate che doveva arrivare l'applauso. Voi non lo dovete sapere. In queste due parole, non lo dovete sapere, in queste due parole ci stava quello che poi è il segreto, uno dei segreti fondamentali dell'attore. Il personaggio non può sapere quello che sa l'attore, altrimenti diventa tutto finto. Il personaggio non deve sapere quello che sa l'attore, cioè io attore so che quella pistola in scena è caricata a salve, ma se lo sa il personaggio, se lo sa il personaggio, la magia va via, non ci crede più il pubblico. E questo però è un lavoro di grande concentrazione che poi ho elaborato poi nel corso degli anni, però ripeto, Edoardo lo dava così sinteticamente in queste due parole: voi sapevate che non lo dovete sapere. E questo non vale soltanto per l'applauso, vale per non dovete sapere quello che vi risponde le cose. Naturalmente però attore e personaggio sono la stessa persona, sicché bisogna avere una grossa capacità di concentrazione concentrazione per gestire questa dicotomia, questa schizofrenia, meglio ancora.
Gianfelice Imparato ci sta raccontando della sua esperienza teatrale cinematografica, del suo incontro con grandi artisti, non solo attori napoletani ma anche attori cinematografici molto importanti. Noi però continuiamo con Il Corpo di Napoli, ascoltiamo Pino Daniele, Chite Numar.
Accorge tutto quello che succede, o sta lontana e ti fa sentire come conosci. Chi te no maro sai, porta una croce. Chi te no maro cammina capo casa lata, chi te no mare o sabaca e fesse contento, chi te no mare sai non tene niente.
Pino Daniele, Chite Numar. Abbiamo iniziato e terminato il nostro programma con le canzoni scelte dal nostro ospite nel Corpo di Napoli, Gianfelice Imparato, e ora apriamo una breve parentesi su Pino Daniele. In realtà se ne potrebbe aprire una grandissima, ma in realtà ci atteniamo alla canzone che abbiamo ascoltato.
Chite Numar, ripeto, è sempre la l'emozione che provoca un brano o un quadro, forse un musicista può dire anche nello specifico cosa l'emozione, quel passaggio musicale, okay. Ma chi non è musicista, come nel mio caso, ne avverto soltanto l'emozione, non so come dire. Io quando sono stato a Madrid e ho visto il Guernica di Picasso, ho pianto. Però se tu mi chiedi perché hai pianto, per quale particolare della pittura, della cosa, non te lo saprei dire.
Non c'è
dire.
Una spiegazione.
Non te lo saprei dire, però era uno stato emotivo che mi ha procurato quell'opera, no?
Ok, siamo quasi alla conclusione, quindi facciamo un piccolo riepilogo. Abbiamo parlato di tradizione, di tradimento, quindi il tradimento positivo, quello di tradire la tradizione ma per creare qualcosa di nuovo, e abbiamo parlato anche dello stato che anche lei ha provato, di essere immobilizzato da un futuro. Lei doveva fare l'avvocato, poi ha cambiato vita e ha trovato il teatro la via di uscita. Questo è un periodo molto difficile per noi giovani, soprattutto la nostra generazione, che si sente proprio immobilizzato, che si sente che non ha futuro. Quindi le vogliamo chiedere ai microfoni di F2 Radio Lab: che consiglio dà ai giovani, sia agli aspiranti attori, ma anche a chi si sente immobilizzato nella sua vita?
Allora, voi non dovete avere fretta. Il modo di comunicare che i giovani hanno oggi è talmente veloce che fa sentire sempre fuori tempo. Io sento dei ragazzi a 20 anni, a cominciare dalla mia figlia, che dice: ma ormai ho 22 anni. E io dico: Francesca, 22 anni sono pochi, a 22 anni si comincia. Invece voi con la velocità che è data dalla tecnologia oggi con cui comunicate, uno c'è da dire che tutta questa velocità lascia poco spazio alla riflessione sui contenuti, e infatti la maggioranza delle comunicazioni sono vane, non so come dire. E in più dà questo senso che tutto scorre così velocemente che a 22 anni vi sentite già che avete perso il treno della vita. Non è vero. Convincetevi a gestirvi i tempi con la vostra anima, col vostro cuore, col vostro sentire, e state calmi, state calmi, rallentate, perché rallentate non significa che poi perdete anche il treno successivo, no, rallentare vi fa capire dove volete arrivare, vi fa avere più concentrazione su quello che volete fare e la meta che volete raggiungere, solo così la potete raggiungere. Invece divorati dall'ansia che tutto vi sta sfuggendo di mano, non credo che riuscirete a raggiungere grandi mete.
E per chi invece vuole diventare attore?
Per chi invece vuole diventare attore, la prima cosa deve studiare. E deve scegliersi dei maestri. Non è facile, perché adesso ci stanno, proliferano le scuole di recitazione, eccetera, però insomma non tutti, ad onore del vero, possono dare grandi insegnamenti. Stanno persone che hanno fatto tre puntate in una fiction e aprono una scuola di recitazione. Bisogna stare attenti a scegliere bene i maestri.
Anche l'umiltà che prima citava, che era
l'umiltà e la consapevolezza che le cose si raggiungono, le cose si devono imparare, perché nell'ultimo trentennio ci hanno fatto capire che si poteva fare tutto senza saper far nulla, e invece le cose si devono imparare, e per imparare si deve andare a bottega e ci vuole tempo.
E su questi preziosi consigli noi ringraziamo tantissimo Gianfelice Imparato per essere stato qui con noi e per aver raccontato della sua vita, del suo lavoro e di tutti la sua esperienza, fondamentalmente.
Grazie a voi, è stata un'esperienza bellissima venire qui e vedere voi giovani, appunto, che con tanto entusiasmo vi lanciate verso un nuovo mondo, e sono contento che lo facciate con tanta energia e vi ringrazio.
E noi ringraziamo anche il nostro regista fonico Biagio Natale, ringrazio Sara per essere stata con me, tutta la redazione di F2 Radio Lab per averci sostenuto, e prima di tutto vi ricordo che trovate sul nostro sito i podcast, quindi se vi siete persi una puntata e un grande ospite, non vi preoccupate, perché potete recuperarla, e vi invito anche a ritornare qui a connettervi su F2 Radio Lab il giovedì all'1, perché ritorna Nel Corpo di Napoli. Quindi noi ci salutiamo, grazie mille per essere stato qui.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Alla prossima puntata.
Alla prossima.
Alla prossima.
Sigla. Nel Corpo di Napoli. F2 Radio Lab alla scoperta della canzone napoletana.